Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa 87.9 in FM, Entropia Massima, trasmissione del lunedì che è organizzata in cicli. Oggi è la prima trasmissione del ciclo Energie Devastanti. Le abbiamo volute chiamare così, crediamo senza esagerazione, perché appunto parleremo di un caso che è quello della centrale nucleare di Fukushima, di cui parliamo oggi e parleremo anche nella prossima puntata, e poi della nuova tecnologia del fracking che appunto è assolutamente devastante. Intanto presentiamo l'ospite di oggi. È una conoscenza, ben conosciuto da chi ascolta Radio Onda Rossa da anni, Giorgio Ferrari, tecnico nucleare per molti anni, autore anche di libri su questo argomento, l'ultimo dei quali, se non sbaglio, è Scram, si può trovare anche in alcune delle biblioteche comunali. Oggi cominciamo a parlare di Fukushima, non cominciando dall'inizio, ma da quello che sta succedendo in questi giorni, cioè dall'attualità, e poi naturalmente risaliremo anche all'episodio drammatico dell'11 marzo del 2011, quando ci fu il terremoto e poi lo tsunami. La trasmissione di oggi riguarda la centrale nucleare di Fukushima. Ne parliamo con Giorgio Ferrari, tecnico nucleare per molti anni, nonché autore di molti articoli e libri, l'ultimo dei quali Scram. Quindi partiamo dall'attualità, da quello che sta succedendo in questi giorni alla centrale.
Alla centrale, nonostante il silenzio degli organi di informazione che si preoccupano di dare qualche parziale notizia riguardo a questo incidente, che insomma nella sua gravità è tuttora perdurante, si stanno facendo alcune cose e altre ne sono state fatte negli ultimi 5-6 mesi, diciamo a cominciare dall'inizio dell'anno, e non tutte sono ben concepite e ben realizzate. Le ultime azioni che sta intraprendendo la TEPCO sono quelle di trasferire il combustibile nucleare presente nella piscina del reattore numero 4, che era l'unico dei quattro reattori, dei sei reattori interessati al momento dell'incidente, ad essere fermo, perché era appunto in fase di manutenzione. Quindi era fermo il reattore, tutto il combustibile era stato tolto dal nocciolo e depositato nella adiacente piscina di stoccaggio. Questo reattore, perché questa operazione ce la presentano anche insomma in un modo problematico e rischioso, almeno in alcuni giornali. In Italia se ne parla pochissimo, insomma per avere qualche notizia bisogna un po' perdere un po' di tempo e cercarla sugli organi di informazione stranieri. In effetti questa operazione di trasferimento, insomma, in condizioni normali sarebbe una operazione ormai consolidata, procedurata e diciamo controllata sotto tutti i punti di vista. Nelle condizioni incidentali in cui si trova tutto l'impianto ed anche il reattore numero 4, si aggiungono delle problematiche che proviamo a spiegare. Intanto, siccome c'è stata le esplosioni sono state numerose nei reattori, nei quattro reattori di Fukushima che sono stati più danneggiati, una di queste esplosioni ha riguardato anche il reattore numero 4 nella parte superiore, dove proprio è il top, come si dice, dell'edificio reattore, dove avvengono le operazioni in condizioni di normale funzionamento di carico e scarico del combustibile nucleare. C'è un grosso carro ponte che fa apposite manovre per spostare togliere un grossissimo coperchio che sta sul contenitore d'acciaio, depositarlo al lato, togliere alcuni componenti che stanno dentro, dopodiché si può finalmente arrivare a estrarre questo combustibile dal nocciolo e depositarlo in piscina. Tutta questa operazione avviene sott'acqua, in modo che l'acqua schermi il personale che fa queste operazioni dalle radiazioni. A causa dell'esplosione lì è venuta a mancare proprio tutta la parte superiore, quindi il carro ponte costruito utilizzato per tutti gli anni di esercizio dell'impianto è andato distrutto. Quindi la TEPCO ha costruito, e si vede, questo si vede anche dalle fotografie, una sorta di gabbia d'acciaio intorno all'edificio reattore, che altro non è che un'incastellatura che serve poi a, su cui è collocato un nuovo carro ponte che è in grado di movimentare pesi fino a 120 tonnellate. È un nuovo carro ponte che serva a togliere il combustibile dalla piscina del reattore e depositarlo in appositi contenitori che a sua volta vengono, che a loro volta vengono contenitori che pesano 80-90 tonnellate e che vengono collocati nella piscina stessa in posizione verticale, sono dei grossi cilindri dove dentro vengono collocati questi elementi di combustibile. Normalmente magari lo sentite dire come barre di combustibile, o lo trovate scritto così, insomma elementi o barre di combustibile per capirci. Questa operazione, in ogni contenitore ce ne vanno, dipende dal tipo, anche 16 di elementi di combustibile. Poi il contenitore viene estratto dall'acqua della piscina, decontaminato, perché l'acqua della piscina è molto contaminata, quindi va lavato per bene, eccetera eccetera. Dopodiché si fa scendere su un camion che, secondo i piani della TEPCO, che è la società che gestisce l'impianto, viene trasportato questo cilindro nella piscina. C'è costruita lì nell'impianto, nel sito di Fukushima, c'è una grossa piscina comune che è in grado di ospitare migliaia di elementi di combustibile. Questo combustibile viene collocato lì, poi il contenitore vuoto ritorna indietro, magari si spera che ce n'abbiano due in modo di accelerare i tempi, e torna indietro, rifà la stessa operazione. Insomma, complessivamente ci vorranno 5-6 mesi.
Una domanda che forse molti all'ascolto si pongono: ma perché, visto che tutte le notizie di stampa dicono che c'è stata la fusione del combustibile nucleare negli altri reattori, si comincia da quello che invece non era in funzione?
È una giusta domanda, insomma, perché intanto perché nel reattore numero 4, proprio perché non ci sono stati fusioni del nocciolo, in quanto era spento il reattore e tutto il combustibile era fuori, quindi non era critico il reattore e non produceva potenza, non producendo potenza, insomma l'energia che viene prodotta naturalmente è molto minore, e si comincia da questo per due motivi. Da un lato perché è più facile agire sul reattore numero 4, in quanto è quello che si è mantenuto più integro e quello in cui, non essendoci combustibile nel nocciolo, nel vessel, insomma, principale, e trovandosi tutto in piscina, è diciamo un'operazione che, come dicevo, se in condizioni normali è un'operazione molto facile da realizzare. Qui comincia ad essere più complicata, però insomma è molto meno complicata che togliere il combustibile fuso dagli altri reattori, che richiede tecnologie particolari, perché bisogna immaginare che è come togliere qualcosa, una massa indistinta tra materiali nucleari e materiali ferrosi d'acciaio, eccetera eccetera, che si sono parzialmente fusi insieme, quindi è una sorta di magma non incandescente. Qualcuno scrive incandescente, insomma questa è un'esagerazione, però è una sorta di magma molto caldo che non si può operare come si opera tranquillamente. Insomma, andrà lì concepita tutta una tecnologia di taglio di apparecchiature robotizzate che comincino a tagliare questo magma, farlo a pezzi e poi con delle pinze tirarlo fuori. Insomma, è un'operazione complicatissima che deve essere ancora proprio concepita ex novo. Però c'è un altro motivo per cui bisogna comunque prima togliere il combustibile nucleare dalle piscine, perché se non si toglie il combustibile nucleare dalle piscine di tutti e quattro i reattori, quindi si comincia col 4 ma poi si dovrebbe fare anche con le altre tre unità, non si può operare tranquillamente sul combustibile fuso dei noccioli. Allora è vero che il reattore numero 4 non ha combustibile fuso dei noccioli, però il reattore numero 4 rispetto agli altri ha manifestato un altro problema che gli organi di informazione non hanno evidenziato, praticamente lo hanno omesso, e cioè che l'edificio, proprio tutta la struttura del reattore, che sono centinaia di migliaia di tonnellate, ha avuto un cedimento, ha avuto un cedimento strutturale che è cominciato praticamente subito dopo l'inizio dell'evento, cioè subito dopo l'11 marzo del 2011, e questo non è riconducibile all'onda, è uno di quegli eventi, di quei guasti, di quelle difficoltà, di quei problemi che non è riconducibile all'onda dello tsunami, ma è riconducibile al terremoto. Quindi il sisma, che è diciamo la causa scatenante dello tsunami, lo tsunami non nasce senza un sisma, e mentre il sisma è contemporaneo, lo tsunami arriva diciamo con 50 minuti di ritardo sulla costa, perché l'epicentro del sisma è a 120-130 km dalla costa giapponese, quindi dall'impianto. Quindi il sisma ha creato, fra altri danni di cui poi magari parleremo dopo, ha creato questa instabilità dell'edificio numero 4, tant'è vero che proprio sotto la piscina del combustibile la TEPCO ha dovuto creare dei rinforzi metallici, ha dovuto mettere dei piloni metallici di rinforzo, perché si aveva il timore che potesse cedere proprio quel punto. Perché quel punto? Perché immaginate una piscina, insomma, no? Come se ne vedono piscine per fare per nuotare, però molto più profonda, profonda 12 metri, dove dentro ci sono migliaia di tonnellate costituite da oltre 1000 elementi di combustibile più tutte le tonnellate d'acqua che stanno dentro questa piscina. Allora il grande peso su una struttura del genere, per quanto sia concepita, progettata con muri di strutture di cemento armato molto spesse e molto solide, evidentemente il sisma l'ha fatta o l'ha crinata letteralmente, oppure ha fatto inclinare tutto l'edificio reattore, per cui il punto in queste condizioni il punto più critico diventa proprio la piscina del combustibile, perché è il luogo dove c'è concentrato più peso sostanzialmente, e potrebbe causare a sua volta dei cedimenti di carattere distruttivo. Allora la preoccupazione, queste preoccupazioni hanno fatto sì che hanno accelerato in qualche modo lo scarico del combustibile da questa piscina. Questi sono i motivi per cui.
In un tuo recente articolo di qualche settimana fa, a questo proposito parli anche della quantità enorme di acqua, no? Di 230.000 tonnellate, e addirittura si prevede, la TEPCO prevede 700.000 tonnellate nel 2015. Ora, questa enorme quantità di acqua, come tu hai spiegato prima, deve servire a raffreddare il materiale radioattivo, però c'è il problema che raffreddandolo l'acqua viene contaminata. Poi la cosa che francamente non sembra veramente dilettante allo sbaraglio da quello che leggo, la TEPCO ha costruito dei serbatoi piccoli, diciamo in aggiunta a quello principale, per poter stoccare quest'acqua contaminata, ma li ha realizzati talmente male che questi già perdono. Quindi voglio dire, ma com'è possibile fare una cosa così?
Purtroppo questo, diciamo, soprattutto nella tecnologia nucleare, che in via di principio è molto rigorosa e in condizioni normali, insomma, si può anche credere che sia applicata con un certo rigore e un certo scrupolo, poi anche lì ci sono le falle anche nelle condizioni normali. In condizioni eccezionali come queste diventa veramente un caso di coscienza, nel senso che la buona esecuzione secondo le migliori procedure, le migliori pratiche, insomma, di intervento in queste situazioni dipende molto dall'operatore, cioè dipende da chi ha in mano la situazione, ha la responsabilità e quindi delle sue capacità e dei suoi scrupoli nel mettere in atto certe cose. In questo caso la TEPCO ha un curriculum decisamente negativo, perché nel corso di 50 anni insomma di esercizio di impianti nucleari, perché la TEPCO è comunque la terza società elettrica del mondo, insomma è una grossa società elettrica, non ha solo impianti nucleari, ha mostrato più volte insomma parecchie falle dal punto di vista della gestione degli impianti sotto il profilo della sicurezza. In questo caso la TEPCO ha concepito, ha sottostimato le difficoltà che venivano dalla necessità di raffreddare questi noccioli, come ricordavi tu, perché questi noccioli, per quanto i reattori siano spenti, insomma bisogna sempre ricordarlo, a differenza di qualsiasi altro combustibile, pensate al gas, insomma si spegne l'interruttore, si chiude la chiavetta del gas, adesso per semplificare, entro pochi minuti il fornello del gas si raffredda, arriva a temperature normali fino ad arrivare a temperatura ambiente. Per il combustibile nucleare non è così. Il combustibile nucleare, soprattutto quando ha lavorato per un certo periodo di tempo, quindi è irraggiato, seguita a produrre una quantità di energia dovuta proprio al fatto che emette radiazioni. Le radiazioni sono una forma di energia e quindi creano calore. Quanto calore? Appena spento il reattore, quindi a potenza zero, nonostante si spegne immediatamente il reattore, il calore di decadimento, così viene chiamato tecnicamente, è pari all'8% della potenza totale, la potenza termica. Quindi un reattore da 1000 megawatt, l'8% significa 80 megawatt termici. E 80 megawatt termici, per dare un'idea a chi ci ascolta, per avere un'idea, sono 80.000 stufette elettriche da un kilowatt. 80.000 stufette elettriche concentrate in un ambiente che può essere pari al volume di un monolocale, di un'abitazione fatta di un monolocale, significa che è una quantità di calore pazzesco che, crescendo, mantenendosi così, tende a fondere tutto quanto se non viene raffreddato. Questo appena si spegne il reattore. Dopo qualche giorno, 2 o 3 giorni, questo calore scende all'1% e poi mano a mano continua nel tempo a scendere, però insomma per parecchio tempo rimane intorno all'1%, quindi su 1000 megawatt termici, e questi reattori hanno più di potenza, non potenza elettrica, potenza termica, quindi ancora maggiore, però facendo il conto su 1000, l'1% sono sempre 100 megawatt termici, sono sempre 100.000, scusate, 10.000 stufette elettriche, insomma, no, da un kilowatt, che danno una quantità enorme di calore. Quindi questo combustibile va raffreddato. Raffreddato con acqua che viene gettata, è il caso di dirlo, insomma, attraverso delle giunzioni che sono riusciti a mettere insieme i tecnici della TEPCO dopo l'incidente, perché dopo l'incidente i normali circuiti di raffreddamento si erano praticamente distrutti. Quindi quest'acqua che viene immessa per raffreddare i reattori fuoriesce abbondantemente dai reattori, non sta più nei normali circuiti dentro le tubazioni, dentro i serbatoi, e allaga completamente il basamento degli impianti. Quindi la necessità della TEPCO è di togliere quest'acqua, se no continuerebbe a salire di livello, toglierla da lì e immagazzinarla da qualche parte. Però questo, come vedremo, è un errore.
Allora, ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire, è 06 49 17 50, poi c'è anche il sito di Entropia Massima, la pagina Entropia Massima sul sito di Onda Rossa, ma questo ve lo vi rimandiamo alla fine della trasmissione. Una breve pausa musicale, forse sarà scontato, ma il pezzo è Radioactivity dei Kraftwerk. Allora, torniamo in diretta, abbiamo una telefonata che mandiamo subito in onda. Pronto?
Pronto, ciao a tutte. Scusate, disturbo.
No, quale disturbo?
No, vi volevo tanto, la descrizione tecnica che ha fatto, insomma, fino adesso è molto soddisfacente, perché ha dato molte informazioni che, insomma, tutte immediate e anche, come dire, molto particolari, che sono difficili da trovare magari se non cercando in documenti su documenti e così via. Io però, come dire, nonostante, come dire, se magari ne dai anche di più, ben vengano, però vorrei chiedere una cosa un pochettino più, magari, come dire, sociale, l'impatto sociale. Cioè, ci descrissero 2 anni fa appunto il fatto che per decine di chilometri intorno alla centrale si aveva, come dire, una specie di allarme post atomico, di evacuazione, di sterilizzazione quasi del territorio e così via. Dopodiché poi ovviamente è calata la cortina di silenzio e non si è fatto sapere più nulla. Quindi niente, dato che a mozzica, a bocconi, queste cose qua magari si possono anche ricavare, però sono sicuro che come dire, che il nostro caro tecnico ne sappia molto ma molto più di noi, e magari ce lo possa dire, ci possa dare tutto il quadro magari in pochi minuti, ecco. Grazie, ciao.
Grazie a te, ciao.
Beh, allora ci proviamo, insomma, perché giustamente, come sottolineava l'ascoltatore, insomma, le informazioni sono molto scarse, anche cercandole non è che se ne trovano molte. E soprattutto poi c'è da premettere una cosa: negli ultimissimi tempi, e quando dico ultimissimi tempi parlo degli ultimi 3-4 mesi, il governo giapponese ha addirittura varato una legge che è una sorta di divieto di parlare della situazione di Fukushima. Cioè c'è il rischio che se qualcuno rilascia un'intervista, parla male della situazione che si è creata in quella zona o in tutto il Giappone, dicendo che il Giappone è magari un paese contaminato, che il problema delle radiazioni non è risolto, eccetera eccetera, può rischiare delle serie conseguenze. Insomma, si parla di multe, non si esclude neanche l'arresto. Questo proprio è un atto intimidatorio, è un atto di censura che si è voluto soprattutto rivolgere verso la popolazione. Perché lì il discorso è questo: la zona di evacuazione inizialmente fissata in 30 chilometri e poi estesa a 60 chilometri è tuttora perdurante, perché niente affatto, le rassicurazioni iniziali sulla possibilità di rientro della popolazione si sono avverate, insomma, nel senso che la zona circoscrivibile fino a un raggio di 30 chilometri è decisamente off limits anche per le autorità, ovvero le autorità mantengono questo divieto di rientro. E per l'altra zona di 60 chilometri qui c'è una battaglia sul piano delle informazioni, per cui le autorità ufficiali, a cominciare dalla TEPCO ma anche dall'ente di sicurezza nazionale giapponese, e forniscono dei dati che però sono smentiti non solo da organizzazioni internazionali presenti lì in Giappone che fanno le loro rilevazioni, ma anche da accademici, scienziati, ricercatori di alcune università giapponesi, e che dicono che anche la zona tra i 30 e i 60 chilometri è inabitabile sostanzialmente, cioè non ci si può vivere, perché l'esposizione, nonostante abbia un livello di contaminazione inferiore al cerchio più ristretto intorno alla centrale di Fukushima, però le condizioni di contaminazione per una lunga permanenza, per una permanenza stabile, mettono comunque a rischio la salute della popolazione. Su questo, proprio per azzerare o zittire queste voci dissenzienti rispetto ai comunicati ufficiali, il governo giapponese indirettamente ha incentivato il rientro in un modo criminale di un certo numero di abitanti che rientravano, volevano rientrare nelle loro case, nelle loro terre, proprio in quella zona situata tra 30 e 60 chilometri. Quindi questo veramente è questo per dare un segnale di tranquillità, insomma, no? E che si sono arrivati a giocare, insomma, penso che non sia sfuggito il fatto che il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato le Olimpiadi del 2020 al Giappone. E questo, insomma, non c'è stata una critica a livello internazionale, pochissime, insomma, critiche si sono levate in questo senso. Insomma, qui veramente funzionano le catene di Sant'Antonio, di omertà tra le grandi istituzioni. Il CIO la possiamo, il Comitato Olimpico Internazionale la possiamo considerare così, anche se è circoscritto all'attività sportiva, insomma, nell'ambito delle grandi istituzioni internazionali ha fatto sì che di dare una mano al Giappone, insomma, no? Riconoscendogli la possibilità che la situazione è tranquilla, che non è tutto sotto controllo, quindi si possono, vedete, addirittura si fanno le Olimpiadi, vengono gli atleti, una manifestazione che inneggia in qualche modo anche alla salute. Che cosa c'è di più salutare dell'atletica, di queste cose? Insomma, facciamo le Olimpiadi in Giappone, insomma, ecco.
Io voglio citare una nota, insomma, qualche riga da Sindrome giapponese, analisi e prime valutazioni dell'incidente di Fukushima, che tu insieme ad Angelo Baracca avete scritto pochi mesi dopo l'incidente, il 10 luglio del 2011. È un documento che potete trovare su internet e ve ne consiglio la lettura, perché pur essendo molto tecnico e anche molto comprensibile sull'aspetto della contaminazione, voi tu e Baracca scrivete che in particolare sono preoccupanti il cesio 134 e il cesio 137, soprattutto che ha una emivita di 30 anni, cioè ci vogliono 30 anni per dimezzare il livello di radioattività. E questi contaminanti, insomma, questi elementi radioattivi purtroppo hanno già contaminato gli animali, perché si è ritrovato nei bovini, quindi non solo negli alimenti, ma diciamo una delle cose più scandalose che io ho trovato è il fatto che il governo ha elevato, più che raddoppiato, il limite di tolleranza delle radiazioni. In particolare scrivi che per i lavoratori di Fukushima Daiichi la dose, diciamo, tollerabile è stata elevata da 100 a 250 microsievert. Anche se solo il 10% dei lavoratori sono stati sottoposti a questo test, quindi io direi che è una misura di tipo criminale, perché se ricordiamo quello che è successo a Chernobyl, e ancora sta succedendo, le migliaia e migliaia di morti, è vero che secondo i calcoli degli esperti non c'è stata una diffusione in atmosfera pari a quella di Chernobyl, ma considerevolmente inferiore, però ci sono state anche invece delle esplosioni che è una contaminazione delle acque che Chernobyl non aveva, essendo all'interno del territorio russo.
Esatto, hai detto, questo è un punto che va sottolineato, hai detto una cosa molto giusta, insomma, no? Perché si fanno sempre dei paragoni, e oggi si possono fare dei paragoni con Chernobyl, con l'altro terribile incidente, insomma, fino a oggi considerato il più grave, e in questa gara a perdere, perché poi diventa una gara a perdere, insomma, evidentemente. La situazione di Fukushima va creando preoccupazioni maggiori di quelle che ha creato Chernobyl, tra l'altro con dinamiche di comportamento da parte delle autorità che sono peggiori di quelle di Chernobyl, perché ricordiamo tutti, insomma, la parola liquidatori, i famosi liquidatori di Chernobyl, di cui si parlò tanto, questi volontari che arrivarono reclutati in diverse parti della Russia, della Bielorussia, insomma, dei paesi confinanti, a prestare il loro lavoro, magari per qualche soldo, indubbiamente, non è che venivano gratis, erano volontari, ma venivano magari pagati di più, pensiamo, insomma, evidentemente a paghe comunque basse, c'era ancora l'Unione Sovietica, insomma. Però si parlò di circa 700.000 persone che arrivarono lì, all'epoca, in vari turni, perché l'avvicendamento era di 10 minuti ciascuno, poi con il livello di radiazioni che c'era potevi lavorare 10 minuti. Molti di questi sono morti, molti altri attinti da malattie degenerative pesanti, e l'Unione Sovietica fu messa giustamente in croce, diciamolo pure, no? Per questo comportamento, oltre che per l'incidente, eccetera, eccetera. Il Giappone oggi sta facendo di peggio, perché sta reclutando senza casa, sta reclutando proprio tra il sottoproletariato nazionale e internazionale, addirittura si è affidata, sono usciti fior di articoli di giornali anche sui quotidiani giapponesi come la Shai Shimbun o altre agenzie autorevoli giapponesi, dove finalmente qualcuno perlomeno ha il coraggio di denunciare che la TEPCO si serve della mafia giapponese per reclutare questa gente, mandarla a lavorare nella zona di Fukushima con le stesse dinamiche di Chernobyl, cioè 10 minuti poi te ne devi andare, tra l'altro neanche pagandoli, perché hanno poi, sono riusciti a intervistare qualcuno di questi, poi insomma non pagandoli come gli avevano promesso. Ecco, io dico, questo è anche peggio, perché mentre lì era fatto su base volontaria, qui è veramente su base di reclutamento di bassa forza, insomma, come poteva farlo, anche ne so, mi viene in mente la marina inglese quando reclutava i marinai, li andava a prendere nell'osteria, li portava a forza sulle navi e poi si li portava via, qualcosa del genere, insomma, sono dei veri e propri deportati, tra l'altro condannati se non a morte, comunque insomma grossi rischi di salute. Quindi veramente da questo punto di vista si vanno delineando dei comportamenti peggiori di quelli che si verificarono a Chernobyl. E anche, come giustamente dicevi tu, dal punto di vista dell'inquinamento è vero che la contaminazione d'atmosfera non c'è stata come a Chernobyl, è stata molto molto ridotta rispetto a Chernobyl, ricordiamo tutti la nube che arrivò in Europa, no? Eccetera eccetera, ma la contaminazione del mare è pazzesca qua, oltre che delle falde acquifere circostanti lì la centrale. Ormai la contaminazione del mare è quella che comincia a preoccupare scienziati, soprattutto gli oceanografi, in parecchie parti del mondo, insomma, ecco.
E allora facciamo la seconda e ultima pausa di questa trasmissione dedicata, una prima trasmissione dedicata al disastro di Fukushima. Il numero di telefono è sempre lo stesso, 06 49 17 50, Radio Onda Rossa. Allora, torniamo in onda, 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre Entropia Massima, il disastro di Fukushima. Per chiudere, almeno per il momento, il discorso sui costi umani e sociali, sempre da questo documento Sindrome Giapponese di 2 anni fa, voi scrivevate appunto i danni, chi li pagherà? Li paga, come al solito, guarda un po', come da noi in Italia, la fiscalità generale, cioè i cittadini, ma di quanto si tratta? Le valutazioni di allora, che probabilmente adesso sono anche superate, parlavano di oltre 100 miliardi di dollari, quindi anche per una grande potenza economica come il Giappone non è assolutamente una cifra indifferente. Comunque adesso ti lascio di nuovo la parola per il discorso della contaminazione dell'acqua, che non riguarda soltanto il Giappone, è un problema mondiale.
Sì, perché come dicevamo, insomma, la necessità di raffreddare i noccioli, altrimenti salirebbe la temperatura fondendo ulteriormente tutto il materiale circostante. Però che quest'acqua, oltre a contaminarsi una volta a contatto col materiale radioattivo, fuoriesce dagli ambiti normali, perché i circuiti si sono distrutti totalmente o parzialmente, quindi invade il basamento dei reattori, degli edifici, proprio, insomma, è come avere una cantina allagata sostanzialmente. Ovviamente da lì penetra nel terreno e dal terreno finisce nelle falde acquifere e poi in mare. Consideriamo che questo impianto è costruito a pochi metri dal mare, questo è stato un altro degli errori macroscopici, no? Che da tutti i soloni che hanno sempre, appunto, come ricordavi tu, elogiato il Giappone come modello, insomma, come grande potenza coloniale, si scoprono questi falli anche concettuali, che sono grandissimi, insomma, perché il Giappone, che è come un paese, è soggetto agli tsunami, e questa non è una scoperta di oggi, ci sono sempre stati, è notorio. Rispetto all'Italia, che non è sicuramente soggetta a tsunami o maremoti, in Italia le centrali, quelle tre, due centrali sul mare, che tre, due anzi, Latina e Montalto di Castro, che si sono costruite in vicinanza del mare, sono state costruite a centinaia di metri dal mare, insomma, proprio per evitare che mettersi al riparo da un eventuale, per quanto molto molto meno probabile, maremoto che poteva avvenire. In Giappone, che è terra di maremoti, le centrali si sono costruite a 50 metri dalla costa, insomma, no? L'abbiamo viste tutti dalle immagini, e questo, insomma, è un errore concettuale mica da poco. Quindi, insomma, a parte questo, la contaminazione del mare è costante ed è iniziata il giorno stesso dell'incidente, insomma, quindi sono 2 anni e mezzo che si stima che ogni giorno, non l'ho fatta io questa stima, insomma, l'ho letta da più parti, i dati combaciano, si stimano dalle 200 alle 400 tonnellate al giorno di acqua contaminata che si scarica in mare. Allora, uno dice sì, ma l'oceano è grande, certamente l'oceano Pacifico contiene miliardi di metri cubi d'acqua, quest'acqua si diluisce evidentemente, ma non tanto quanto uno può immaginare, perché poi il gioco delle correnti è particolare e mantiene, e gli studiosi l'hanno poi, insomma, gli oceanografi soprattutto lo hanno ben illustrato recentemente, insomma, oceanografi americani che sono statunitensi, che sono preoccupati perché già nelle coste degli Stati Uniti si pesca pesce radioattivo. Stimano che fra un paio d'anni questa grossa massa, una parte, come se si fosse concentrata, come se quest'acqua scaricata venisse presa e convogliata da una corrente. D'altra parte sappiamo tutti che la corrente del Golfo, insomma, no, è come un fiume che attraversa l'Oceano Atlantico e arriva alle isole inglesi, insomma, no, alle coste.
Nel Pacifico ci stanno gli Alisei, c'è l'emisfero settentrionale, quello australe, che vanno in senso inverso, e quindi esiste questo spostamento.
Può sembrare una cosa strana, ma insomma è la normalità. Quindi quest'acqua, insomma, può benissimo, i calcoli, le stime fatte, insomma, si sono proprio appuntate su questo aspetto, può benissimo essere convogliata da queste correnti che attraversano l'Oceano Pacifico, vanno verso nord e poi ridiscendono verso le coste del Nord America fino a arrivare alla California, insomma, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente tutte le coste del Nord America, poi più giù non, onestamente non ho letto di altro, però insomma questo passaggio è messo in conto ed è estremamente preoccupante, perché è come un rubinetto che perde l'alimentazione continua, non si interrompe insomma questa fuoriuscita di acqua, insomma ci vorranno decenni prima che tutto ciò finisca, quindi questo è l'altro elemento estremamente preoccupante. Cosa hanno fatto i giapponesi? I giapponesi pensano di parzialmente quest'acqua che immettono per raffreddarla di immagazzinarla, e questo è l'errore, e anche qui un errore concettuale grosso, perché l'acqua è uno degli elementi più difficili da contenere, perché intanto reagisce biologicamente con tutto, non c'è niente che non reagisce con l'acqua, dalle piante agli animali, insomma tutto il ciclo biologico è estremamente reattivo a contatto con l'acqua. Dall'altro è anche un materiale molto corrosivo, che se ne dica, certamente non è l'acido solforico, ma insomma agisce. L'azione dell'acqua, insomma, la conosciamo tutti, insomma, chi è che non ha visto qualcosa che è lasciato nell'acqua, soprattutto se è stagnante e non è acqua fluente, e questo è un aspetto particolare, incide sulla e aumenta, insomma, velocizza i fenomeni di corrosione. Allora, i giapponesi cosa hanno fatto? Per far presto hanno praticamente razzolato presso le loro fabbriche di acciaio tutto ciò che in lamiera era già pronto, e ci hanno costruito dei piccoli serbatoi dove hanno cominciato a stipare quest'acqua. Sono serbatoi di 3.000, 4.000 litri, 5.000 litri, eccetera, eccetera, 10.000 litri al massimo, non di più. Perché in questo e sono serbatoi di superficie, mentre prima invece ne avevano concepiti un paio grossi interrati, che però evidentemente mal realizzati avevano cominciato a perdere, quindi hanno pensato mettiamoli in superficie così si vedono le perdite, che è pure un criterio giusto, un serbatoio interrato non vedi le perdite, non sai se il terreno si sta inquinando, lo metto di fuori in superficie e vedo se l'acqua cola. Sì, però devi fare un serbatoio a norma, quindi dovresti fare io di acciaio inossidabile in modo che resiste, eccetera, eccetera. Le fotografie, insomma, che girano anche per internet mostrano questi serbatoi montati da un anno a questa parte che già, insomma, hanno segni di corrosione evidenti, tant'è che ogni tanto ci sono denunciati dalla stessa TEPCO grosse perdite, ce n'è stata una di oltre 200 tonnellate proprio un paio di mesi fa, perché una grossa perdita che è durata per parecchi giorni ha fatto sì che da più di uno di questi serbatoi fuoriuscissero 200 tonnellate d'acqua. Ma poi c'è l'altro problema, che non si può continuamente seguitare a immagazzinare acqua, perché si copre una superficie di terreno enorme, insomma, no? E lo scopo principale dovrebbe essere quello di ridurre il volume dei rifiuti radioattivi, non di aumentarlo, insomma. Immagazzinare l'acqua è sbagliato, perché poi tra l'altro l'acqua pesa, insomma, mettere 800.000 tonnellate di acqua su una collina significa caricare la collina di sforzi meccanici che non è detto che possa resistere, cioè il peso dell'acqua può indurre ulteriormente movimenti franosi, cedimenti del terreno. Senza contare i terremoti, insomma, no? Arriva un terremoto e distrugge buona parte dei serbatoi. Quindi lo scopo principale oggi dovrebbe essere quello di potenziare al massimo, ma proprio a livello di decuplicare, insomma, 10 volte di più la capacità di trattamento di quest'acqua radioattiva, perché si può trattare e ridurre e abbattere notevolmente il suo contenuto radiologico, di modo che il residuo che rimane viene fuori un'acqua molto più accettabile, per non dire pura, perché insomma ci vorrebbe di più, ma perlomeno molto più accettabile, con dei rischi molto minori, e il residuo che rimane molto radioattivo si compatta in strutture, in rifiuti solidi, per esempio con malte cementizie, come normalmente si fa, non è che mi sto inventando niente, insomma questa è la prassi, che hanno innanzitutto più stabilità, sono meno soggetti dell'acqua, non, insomma, possono essere trasportati più facilmente, l'acqua ha bisogno di cisterne, insomma è più difficile, e quindi darebbero certamente più sicurezza. Questo però significa spendere un sacco di soldi, e torniamo allora ai discorsi economici, che evidentemente la TEPCO non ha intenzione di mettere in campo, e d'altra parte gli aiuti governativi, insomma, ci sono, sì, ma fino a un certo punto, e poi vengono presi dalla fiscalità generale, quindi insomma dalle tasche dei cittadini. Quindi torniamo al problema, insomma, del profitto, delle perdite, in questo caso profitto ce n'è poco, ma insomma di limitare le perdite, ecco, insomma.
Va bene, allora concludiamo qui la trasmissione di oggi. Io ti ringrazio per la chiarezza, anche per la competenza, perché insomma chiaramente non, queste spiegazioni non le possono fare tutti, e se sei d'accordo ti darei appuntamento fra un mese, quando diciamo, ecco, ci toccherà di nuovo la puntata Energie Devastanti, perché non solo ci sarà un aggiornamento, ma potremo anche vedere meglio qual è stato
l'avanzamento dei lavori, sì, di novità, certo.
Ma anche diciamo quello che è successo al momento del terremoto, del maremoto, anche
certo,
per smentire, come tu molto bene fai in questo saggio, il fatto che sia stato il maremoto la causa reale, mentre invece è stato un terremoto,
sì, questa,
tra l'altro, neanche di potenza così devastante
come era stato come annunciato. Stato detto, sì, questa quindi è la grande bugia da smentire, insomma.
E allora, grazie per l'ascolto. Questa è Radio Onda Rossa. Entropia Massima vi dà appuntamento con un'altra tematica lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolto.